Non siamo ancora giunti al momento della condanna, diciamo, delle 40 proposizioni e poi in modo particolare anche della teosofia, ma siamo lì vicini. Prima di trattare ovviamente della condanna, vi è un altro autore, a mio giudizio molto importante e spesso dimenticato, che è Roberto Benzoni, che dà un'interpretazione monistico-dinamica, così la definisce, della teosofia. Roberto Benzoni, in un corposo volume dal titolo Dottrina dell'essere nel sistema rosminiano, apparso nel 1888 di ben 514 pagine, lungi dal mostrare l'intera dottrina filosofica di Rosmini, peraltro già esposta chiaramente in alcuni studi pubblicati sia in Italia che all'estero, intende indicare il principio su cui poggia tutto il sistema. L'esposizione del Benzoni, che risente solo lievemente delle argomentazioni avanzate dal Buroni, ad un'attenta analisi lascia intendere la pregiudiziale valutazione della teosofia, peraltro già avanzata dai cosiddetti tomisti antirosminiani, intesa come l'opera che, in seguito alle critiche avanzate dal Mamiani e dal Gioberti, avrebbe portato Rosmini a cadere in un panteismo particolare, ossia moderato. Il reale punto di partenza del Benzoni, come ha acutamente osservato Tonello, è la critica antipositivistica, tant'è che di essa ne fa una base per una collocazione sistematica della metafisica nei confronti della scienza e della metafisica come scienza, collocazione che in sostanza si rivela appoggiata sul bisogno di una sintesi suprema dello scibile a fine di rivolgere a morale scopo le nostre azioni. Secondo questa prospettiva è notevole il preliminare ridimensionamento del nuovo saggio come opera teoreticamente prematura, che non è poi che un tentativo o tutt'al più il punto di partenza della propria speculazione. E a riscontro di ciò che la speculazione rosminiana è veduta come nel suo modo problematico, nel suo strutturarsi nella teosofia, come sistema dell'unità dialettica, di cui però non può cogliere la portata teoretica nella misura in cui giudica e conclusivamente che il suo sistema dell'unità assoluta dialettica è un assurdo. Beh, l'analisi del Benzoni ha il pregio di considerare la concezione ontologica di Rosmini lungo un itinerario che, a partire dal nuovo saggio dal Rinnovamento, giunge alla logica, una fra le opere più affascinanti del filosofo, come sappiamo, per concludersi con la teosofia. Quest'opera, la cui trattazione prende avvio a cominciare dal libro sulla dialettica, viene esaminata ed esposta diffusamente, a cominciare dalle premesse critico-metodologiche riscontrabili nel saggio storico-critico sulle categorie. Il Benzoni non si limita ad esporre il problema dell'unità e della molteplicità dell'essere e la conseguente soluzione rosminiana offerta dalle riflessioni sull'essere uno e sul concetto di identità dialettica assoluta, ma avanza alcune riflessioni critiche sull'argomento. Egli infatti ritiene che Rosmini non riesca a mostrare la ragione della molteplicità dell'essere stesso, poiché, scrive il Benzoni, egli si limita e non può fare di più a mostrare la necessità mentale, cioè a mostrare che la mente non può concepire il puro essere senza i suoi termini. A vero dire, quindi, Rosmini non prova la necessità della molteplicità dell'essere, non può mostrare questa necessità nell'essere, ma solo la rinviene nella mente. Tale affermazione mostra un'interpretazione che certamente risente dell'impronta idealistica, tant'è che il Benzoni non esita a scrivere che la stessa concezione dell'identità assoluta dialettica mostrerebbe una sorta di larga concessione da lui fatta all'idealismo trascendentale della scuola tedesca, una concessione tale per cui si chiude a questo riguardo ogni varco per uscire dal castello fatato, come il Mamiani chiamerebbe l'idealismo. L'analisi sull'essere ideale viene condotta tenendo conto del fondamentale apporto platonico, senza dimenticare le opportune differenze fra la posizione del roveretano e quelle dell'ateniese, e le notevoli implicanze relative al problema del rapporto fra l'essere ideale e la mente umana, questione che richiede una precomprensione di alcune dottrine già avanzate nel nuovo saggio, nella logica e nella psicologia, per concludere quindi alla determinazione della particolarità della relazione fra l'essere e il sentimento. Trattando della forma reale dell'essere, la cui importanza è pienamente evidenziata dal Benzoni, egli non esita a rimarcare un problema che si evidenzierebbe proprio nel comprendere la differenza fra l'essere reale ed il sussistente. Scrive il Benzoni che l'incertezza del Rosmini e l'ambiguità delle sue espressioni riposa nell'avere dimenticato la distinzione da lui più volte fatta tra reale e sussistente. Il sussistente può essere contrapposto all'ideale reale, perché quello ha bisogno dello spazio, mentre questo sta fuori dello spazio. E poco oltre afferma che lo spazio non è un sussistente e l'essenza sua consiste soltanto nel prestare materia a varie relazioni. Come tale, quindi, non può essere un elemento ontologico che giustifichi l'opposizione dell'ideale sussistente. Il problema sollevato dal Benzoni risulta tale fin tanto che non si comprende nel contesto della realtà che per Osmini è possibile sostenere la teoria dell'animazione di tutti gli elementi della materia in virtù della sentimentazione, per cui la pretesa ambiguità suscitata dalla sussistenza in relazione alla realtà si scioglie una volta che si comprendono i termini della questione nel contesto specifico in cui Osmini li colloca. L'affermazione poi che lo spazio sarebbe un termine non ontologico è valida se lo si considera nell'accezione di spazio esterno. Ma che dire dell'idea di spazio puro? Bisogna dire tuttavia che il Benzoni, salvo qualche punto critico, dimostra un certo equilibrio interpretativo nell'esporre la deduzione degli enti finiti dalla forma reale dell'essere, soffermandosi in modo particolare sullo stoffo dell'ente, una figura teoretica divenuta abbastanza nota nel contesto degli studi rosminiani. La seconda parte del volume del Benzoni è tra le più affascinanti, scritte sul tema della teosofia, intesa come opera organica in relazione al problema ontologico dell'uno molti, che lo studioso presenta come la questione più importante delle indagini metafisiche in quanto tale. Egli si domanda se realmente Rosmini sia riuscito a risolvere tale dilemma, appunto il dilemma dell'uno molti. Pervenendo all'essere uno, per dedurre da quello l'essere molti. La risposta del Benzoni è negativa. Infatti scrive che l'essere uno per Rosmini è l'essere indeterminato, l'essere privo dei suoi termini, delle sue forme. Se l'essere uno è l'essere privo dei suoi termini, delle sue forme, mi è necessario avanti di comprendere l'uno che conosca i più, i termini, le forme. E posto che conosca queste, quelli e poscia debba levarle dalla mia cognizione, non so concepire che cosa mi possa rimanere. Mi parrebbe né l'uno, perché non c'era, né i molti, perché li ho levati. L'impossibilità, secondo il Benzoni, di pervenire all'essere uno, anche mediante il pensare anoetico, costituirebbe in pari tempo la dimostrazione che il problema fondamentale posto nella teosofia esce da quella non risolto. Anche perché, sempre secondo l'interpretazione benzoniana, dall'essere uno di Rosmini non si riuscirebbe a dedurre l'essere molti. Le successive analisi del Benzoni coinvolgono alcuni aspetti fondamentali dell'opera rosminiana, a cominciare dal problema delle relazioni, per passare a quello della creazione. In questo contesto espone la concezione di Rosmini confrontata con quella di San Tommaso, tenendo conto dell'interpretazione data dal Buroni e non accettando in questo punto, come invece fa il Werner, in un'opera uscita più o meno in quegli anni, le osservazioni critiche e polemiche avanzate dai neotomisti. La trattazione si concentra quindi sulla natura dell'ente creatore, sull'esemplare del mondo, per poi considerare da vicino le relazioni che collegano il sistema rosminiano con il dogma cristiano della creazione. Qui il Benzoni non esita addirittura a citare la posizione sostenuta dal Ferri, come abbiamo visto, che intravede nella descrizione che fa i Rosmini della vita interiore di Dio il più grossolano antropomorfismo. In Dio si rinviene un'immaginazione, un istinto amoroso, una complicazione di atti, punto, non inferiore a quella dell'uomo. Su questo punto entrambi gli interpreti però dimostrano di non aver adeguatamente compreso il concetto di immaginazione creativa e di riferimento al concetto analogico dell'homo imago dei. Il Benzoni, dopo aver esaminato ampiamente la dottrina rosminiana della creazione, non senza alcune forzature interpretative, almeno a mio giudizio, ne mostra i meriti, soprattutto in riferimento alla riflessione hegeliana, come quando sostiene che se Hegel è riuscito a pervenire all'intelligibile assoluto, Rosmini è riuscito a giungere all'intelligenza assoluta, cioè a Dio, evitando di cadere nella specifica forma di panteismo del primo, o peggio ancora nell'ateismo. L'analisi del Benzoni si conclude con una ricapitolazione generale di tutti questi risultati raggiunti, finalizzata a mostrare l'importanza della concezione ontologica avanzata da Rosmini. Una concezione che gli non esita a definire di monismo dinamico, monismo in quanto suppone il pluralismo sia degli atomi sia delle monadi di Leibniz e dell'Herbart. Dinamico in quanto esclude il meccanismo e l'organicismo nel tempo medesimo che li comprende nei loro caratteri più importanti. Lo studio del Benzoni, così ricco di suggestioni, di spunti teoretici, offre una conclusione dignitosa che mette in evidenza alcuni risvolti storici delle interpretazioni rosminiane, oltre che ad una valutazione complessiva del discorso teosofico che qui occorre riportare. Egli conclude infatti dicendo che i ferventi seguaci del grande di Rovereto, nelle opere postume, specialmente nella teosofia, non sanno leggere che la dottrina del nuovo saggio, più o meno ampliata. I neotomisti, in special modo gli accademici dell'Accademia Romana di San Tommaso, non vi sanno leggere che errori ed eresie. Alcuni moderni, col Caroli, non vi leggono che sottigliezze scolastiche e sofismi. La teosofia, però, ci si presenta quale un campo feracissimo, atto a produrre frutti i più ubertosi, ma ricoperto da un denso strato di scoria che, se non impedisce di germogliare dei semi, adugia però le crescenti pianticelle. Questa è una interpretazione decisamente interessante, poco considerata peraltro nell'ambito della filosofia rosminiana, ma che merita, secondo il mio giudizio, uno studio successivo, poiché già il Benzoni prende in considerazione diversi autori e dà anche interpretazioni, delle interpretazioni, diciamo così, che altri autori hanno dato dell'opera rosminiana in questione. Ma arriviamo praticamente alla condanna del Sant'Uffizio. Le polemiche antirosminiane proseguirono fino al 7 marzo 1888, data del decreto in cui il Sant'Uffizio condannava ben 40 proposizioni tratte dalle opere di Rosmini. Di queste sentenze rosminiane ben 23 furono prese proprio dalla teosofia, colpendo così il capolavoro metafisico rosminiano. La condanna provocò reazioni differenti e suscitò i più diversi sentimenti che si riverberarono in nuove discussioni, talvolta anche animose e vivacissime, e che generarono il sorgere di una nuova stagione tra il 1889 e il 1905, inaugurata da uno scritto di Lorenzo Michelangelo Biglia e conclusosi con un poderoso volume di Giuseppe Morando. L'opera del Biglia, intitolata 40 proposizioni attribuite ad Antonio Rosmini coi testi originali completi dell'autore con altri dello stesso che ne compiono il senso, aveva lo scopo di analizzare passo per passo e con infaticabile precisione le proposizioni condannate, dimostrando come le sentenze rosminiane estratte dal contesto del discorso teosofico siano state considerate degne di condanna più che di sapiente ed onesta analisi, sicché vale la frase del Cardinal Pecci, noto detrattore del pensiero rosminiano, riportata dal Biglia in apertura del suo libro. Se coloro che destramente si servono del sillabo avessero posto mente che non basta essere abili, ma che conviene ancora e più essere onesti, non si sarebbero tenuti paghi di offerire all'odio altrui una proposizione staccata da un discorso formato, ma avrebbero cercato di coglierne il vero senso dall'insieme dei documenti dove si trova e che erano opportunamente indicati. E questo è molto interessante perché sappiamo come il Cardinal Pecci poi fu un forte critico di Rosmini e in questa sentenza arriva a sostenere addirittura che prima di considerare il pensiero di qualcuno avulso dal contesto stesso bisogna invece proprio considerarlo all'interno del contesto in cui si sviluppa. E quindi in un certo senso in questo suo libro arriva addirittura a criticare quello che in pratica il Sant'Uffizio sembrava aver fatto, ovviamente in un contesto totalmente differente, ma questo fa parte della storia. Il colossale volume del Morando dal titolo Esame critico delle 40 proposizioni rosminiane condannate dall'Inquisizione si può considerare il miglior studio sul problema in questione, sia per ampiezza, sono 994 pagine, che per profondità, tanto che in esso non solo teoreticamente ma anche storicamente viene ricostruita quella lotta, dice il Morando, combattuta specialmente in Italia per oltre mezzo secolo nel campo del pensiero cattolico tra i difensori da una parte e dall'altra gli aggressori del sommo roveretano, dimostrando certe assurdità interpretative che però hanno segnato indelebilmente una grossa parte della storia del rosminianesimo di quegli anni.